A quest'ora, come sempre, ascoltiamo le parole del Papa e lo facciamo riascoltando un estratto dall'udienza che questa mattina il Santo Padre ha tenuto. Oggi il Santo Padre si è riferito in maniera particolare al Vangelo di Luca e al tema della preghiera. Ascoltiamo le parole del Papa.
Tutti voi, padri e nonni che siete qui, quando il figlio o il nipotino chiede qualcosa, ha fame. E chiede, poi piange, sgrida, ha fame. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? E tutti voi avete l'esperienza, quando il figlio chiede, voi date da mangiare quello che chiede, per il bene di lui. Con queste parole Gesù fa capire che Dio risponde sempre, che nessuna preghiera resterà inascoltata. Perché? Perché Lui è Padre e non dimentica i Suoi figli che soffrono. Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi, perché tante nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto? Ne abbiamo l'esperienza tutti. Quante volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda in quei momenti di insistere e non darsi per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. La preghiera trasforma, sempre.
Ed erano le parole che Papa Francesco ha pronunciato proprio questa mattina durante l'udienza generale. E adesso diamo il benvenuto al nostro secondo ospite di oggi, Don Antonio Ruccia, parroco di San Giovanni Battista in Bari, docente di teologia pastorale alla Facoltà Teologica Pugliese, sempre di Bari. Grazie di essere stato con noi, buongiorno.
Grazie a voi dell'invito.
Di essere con noi, anzi, sì. Allora, parliamo insieme di un volume che è edito da Tao Editrice, il cui titolo è Sulle orme di Don Tonino Bello. Chi è Don Tonino Bello per lei?
Don Tonino Bello è un punto di riferimento per la mia vita. Io l'ho conosciuto, ero giovanissimo seminarista, non dalla sua diocesi, quando ero a Molfetta studente, ed è diventato per me un punto di riferimento sia per quanto riguarda l'azione pastorale che sia per quanto riguarda l'azione spirituale, la mia vita spirituale, quella che cerco di trasmettere anche alle alla comunità dove vivo, ma a tutte le comunità in cui sono stato parroco o dove ho svolto il mio ministero. E Don Tonino è questa persona, questo santo vivente che ancora a volte lo sento presente nell'esperienza di ogni giorno, perché ha dato una svolta importante non solo per me, ma credo anche per la Chiesa italiana. Se c'è un'immagine che mi piacerebbe usare, Don Tonino è la sintesi del Concilio, perché ci sia una Chiesa più libera, più povera, ma soprattutto mai riversa in se stessa.
Lei, Don Ruccia, scrive: si può nascere poeti, non poveri. Poveri si diventa come avvocati, tecnici, preti. Essere povero è una carriera.
Se si fanno delle scelte.
Ecco.
E anche come Chiesa siamo chiamati a fare delle scelte, che è mettere al centro innanzitutto quanto il Signore anche ci pone sotto gli occhi. Nel testo parlo addirittura di... mi sono inventato un termine, il fedometro. Non chiedo che tutti lo acquisiscano, ma il fedometro è la capacità della fede, si misura sull'attenzione che noi diamo agli altri e che rivela la bellezza dell'amore di Dio. È quello che in fin dei conti ha voluto dirci il Concilio nella Gaudium et Spes: quell'attenzione a tutti, in maniera speciale ai poveri, viene data proprio dal fedometro. Nel momento in cui le nostre scelte sono fatte sulle orme dei poveri, e allora tutto cambia, tutto assume un'altra visione completamente diversa del nostro sentirci Chiesa. Ma è importante capire, su questo Don Tonino è maestro, che tutto ciò non va fatto da solo, ma va fatto come Chiesa. E allora non dobbiamo dimenticare quanto lo stesso Concilio dice e che Don Tonino replica in ogni suo discorso, che la Chiesa è una comunità laicale che cammina insieme, dove le scelte battesimali poi determinano anche le vocazioni specifiche di qualcuno. E come farle queste cose? Come attuarle queste cose? E allora qui c'è il secondo neologismo del testo, gli schiodanti. Questi schiodanti che sono coloro che tolgono le croci, diremmo noi oggi in maniera molto semplice. Gli schiodanti sono tutti coloro che si impegnano affinché siano tolte tutte le sofferenze all'interno della stessa vita della Chiesa. Il testo fa di questi schiodanti anche il suo cavallo di battaglia. Don Tonino era convinto in maniera molto chiara che la fede dei beati costruttori di pace non dovesse essere dettata né dalle regole di un mandamento mafioso né da quelle di un clan camorristico, ma dalla, permettetemi di dire, dalla confraternita degli schiodanti, pronta ad investire sul futuro di tanti che possono essere riemessi nell'esperienza della vita di ogni giorno, perché la dignità di una persona non si compra né in un grande supermercato né viene finanziata da qualcuno, ma la vita di una persona vale molto, molto di più di quanto noi possiamo immaginarci. La misura del fedometro si ha con l'accoglienza di tanti che non solo diventano parte della tua vita, ma che determinano anche le scelte degli altri che noi incrociamo.
Don Antonio, lei ha parlato di vocazioni poc'anzi, no? Quando Papa Francesco è venuto ad Alessano l'anno scorso, ha proprio ricordato come Don Tonino preferisse usare la parola evocazione piuttosto che vocazione. Che cosa intendeva esattamente?
L'evocazione vuol dire in maniera molto chiara che dobbiamo lasciarci ispirare da quanto anche tutto il mondo ci circonda. La crisi vocazionale anche, che molto spesso noi ci facciamo toccare, non è una crisi vocazionale, diceva Don Tonino, di qualcuno, è una crisi vocazionale forse di Chiesa, che ha dimenticato l'attenzione agli altri, forse dovrebbe preoccuparsi anche di andare incontro agli altri. La scelta delle beatitudini, di cui ampiamente parla Papa Francesco nella Gaudete ed Exultate, dove realmente l'intreccio della chiamata diventa intreccio di un accompagnamento con chi è povero, con chi ha bisogno di essere aiutato nel momento della sofferenza, cioè con chi perde il posto di lavoro, con chi realmente vive il momento del disagio, per chi è un naufrago, per chi si trova in balia anche di una problematica anche della sua stessa esistenza. Guardi, nel testo io cito una delle lettere di Don Tonino degli inizi, Marta la Scheda, quando questa ragazza torna a Molfetta e si ritrova a dover andare incontro alla mamma che non c'è più, al fratello che poi deve andare a trovare in carcere. Bene, se una Chiesa si fa attenta di fronte anche alle tante difficoltà dell'esperienza di ogni giorno, allora scatta la vocazione, perché questa è la vocazione, il servizio, l'amore. Ecco, la Chiesa deve imparare più ad essere non semplicemente un luogo dove i fumi cercano di nascondere tutte le sue difficoltà, ma la Chiesa deve essere sempre dalle mani bucate, dai piedi incalliti, e camminare fin quando non si va ad abbracciare gli altri. E questo non è un impatto che ci deve essere dato solo a livello così emotivo. Oggi abbiamo bisogno di dare questi tipi di contenuti anche all'esperienza della vita di ogni giorno. I profughi non accolti, per esempio, segnano la non accettazione del Dio Trinità, cioè il contrario di quella convivialità delle differenze a cui faceva riferimento Don Tonino, perché per fare facendo la differenza, noi dell'amore di Gesù Cristo, noi realizziamo quella convivialità delle differenze dove nessuno è diverso, e questa è la vera vocazione, evocare questo tipo di amore.
Sono trascorsi 26 anni dalla morte di Don Tonino Bello, io non so se sono altrettanti quelli che lei ha dedicato attraverso lo studio e l'approfondimento di questa grande figura. Le chiedo che cosa c'è e che cosa ha scoperto che magari noi veramente non sappiamo, una informazione, una caratteristica inedita di questa persona santa.
La più grande caratteristica è aver dirottato la vita di tanti, soprattutto dei più lontani. Don Tonino affascina non per quello che dice, ma per quello che è stato. Nella mia vita, forse se non avessi conosciuto lui attraverso i suoi scritti da più di 26 anni, cioè prima, dall'inizio, da quando ho cominciato a leggere di lui, forse non avrei mai fatto le scelte che ho fatto anche nelle mie comunità parrocchiali. E questo ha permesso anche a tanti di avvicinarsi a Gesù Cristo, a condividere l'Eucaristia. Quando si parla delle difficoltà della vita di oggi, uno non può che fare presentare Don Tonino. E di Don Tonino parla il mondo, si parla qui dalle nostre parti, si parla in Terra Santa, si parla a Nord Italia, si comincia a parlare di lui in Europa, perché non nel mondo, nel famoso Sud America, che ha rappresentato per lui anche un confronto con la sua stessa vita. Per me, Don Tonino, è questo concilio vivente che ancora dobbiamo cercare di attuare. Allora, quando lui ha usato il linguaggio di una canzonetta per parlare della missione, quando ha toccato con mano la bellezza del creato e quando di fronte al mare Adriatico che lui amava ha dovuto spingersi verso l'ex Jugoslavia e toccare con mano anche le problematiche reali di un popolo che era diventato fratricida, non fa altro che ridirci ancora una volta che anche per noi oggi tutto questo va continuamente attuato. Per me Don Tonino è colui che oggi mi spinge ad andare a trovare i poveri nelle loro case, che mi spinge ad approfondire gli studi, che mi spinge anche a dover scoprire che il dialogo con i non credenti vuol dire anche a mettersi in discussione, che vuol dire anche avere la capacità di perdono, ma avere anche la capacità di amare i più poveri, di seguire chi in questo momento si è allontanato e soprattutto di non costruire più una chiesa fatta di semplici sacramenti da dover agire con gratuità, ma di impegnarsi, quello che lui chiamava le luci di posizione per l'evangelizzazione. Questo è lo spostamento di asse. Guardi, se dovessi pensare ad un'azione pastorale oggi di Don Tonino, lo vedrei a fianco di chi dice che ormai è il tempo di passare da una chiesa degli sfiduciati ad una comunità delle persone che fanno vibrare sulle corde dell'amore qualcosa di più grande. Non è più il tempo di essere sentinelle solamente, ma anche di essere amanti di tutto. Il fedometro si misura sugli occhi della Chiesa dei trasparenti, della Chiesa che si fa sempre più trasparenti. E allora quando di fronte ai disoccupati della nostra società, alle culle vuote che sono in aumento nei paesi dell'Occidente, ogni volta che si lotta contro ogni tipo di ingiustizia, non si fa altro che costruire la Chiesa dalle mani bagnate, quella che Don Tonino ci ha mostrato con la sua icona di quella Chiesa del Grembiule, dove una comunità missionaria diventa anche una comunità di Maria che apre la porta della terra che ti porta in cielo. Mi permetta di dire un particolare. Vorrei vedere Don Tonino oggi dinanzi al muro. Mi piacerebbe vedere oggi dinanzi al muro che divide Betlemme da Gerusalemme. Lo vedo camminare lì, dove c'è un'icona bellissima, un'immagine bellissima di Maria, un'icona orientale. Ma io ho voluto definire quell'icona, passandoci di lì, anche Maria Ianua, terre, porta della terra, perché quel messaggio di pace che anche Papa Francesco ha lanciato in questo primo gennaio 2019, io lo vedo con Don Tonino, con sotto il braccio quel messaggio, e passeggiare lungo tutti i muri che sono costruiti o tutti i muri che si vorrebbero costruire per dividere. Il mondo non è fatto di confini, ma è fatto di persone che nella loro convivialità delle differenze riescono a creare la Trinità vivente che ancora oggi ha bisogno, di cui ancora oggi ha bisogno la Chiesa.
Quell'immagine che ha usato lei di Ianua Terre, della porta appunto della terra, mi fa pensare per un'immagine che Don Tonino usava per definire la sua terra, cioè terra finestra. Che cosa può dirmi di questa?
La Puglia, è tutta una finestra, perché la Puglia si affaccia all'Oriente. Allora, è quando lui definisce addirittura la Puglia arca di pace, e non arco di guerra, arca di pace, tutta la Puglia è questa, perché guarda all'Oriente, guarda al mondo altro, guarda i fratelli ortodossi, guarda alla pacificazione di questo mondo che forse deve venire da noi, e in queste figure eccezionali che la Puglia ancora una volta indica come modelli, non fanno altro che darci l'opportunità di dire che, sebbene sia una terra di accoglienza, ancora di più deve essere una terra di integrazione, è una terra anche che deve dare una svolta alla sua stessa vita. Ecco, questa accoglienza, questo avere l'opportunità, non fa altro che richiamare la Chiesa delle porte aperte, una Chiesa che dalle porte aperte diventa immagine stupenda della Pentecoste, una Chiesa delle porte aperte che noi, guarda caso, noi ritroviamo in Numen Gentium, quando il Concilio parla di laici come immagine più bella, non dei rematori di una galea, quanto piuttosto anche delle frecce direzionali che ci danno l'opportunità di comprendere che è possibile anche amare interamente il mondo. Questa nostra terra di Pura, che in questo momento sta soffrendo il dramma della xylella, immaginiamoci Don Tonino che parla oggi, avrebbe